Ok, allora, lezione di oggi, prima cosa esercizio. Lo scrivo in rosso. Negli appunti, cercare la trattrice. E sviluppare i conti. E lo lascio per esercizio, giusto perché forse è più simpatico se provate a farlo da soli e dopo proviamo a farlo insieme. Vi dico solo perché è interessante, questo è un esempio che sembra molto particolare, però è molto interessante. La trattrice è la più semplice curva di trascinamento possibile. Essenzialmente è una curva che parte da un certo punto a distanza A, diciamo dall'asse X, e segue una traiettoria che è fatta in questo modo. Un tizio che parte dall'origine cammina lungo l'asse delle Y, si porta un guinzaglio che trascina il cane. Il cane fa la massima resistenza possibile, quindi man mano che il tizio va avanti, il cane segue la traiettoria, ma il più facendo la massima resistenza che gli riesce. Da un punto di vista puramente matematico, diciamo, la questione è che si tratta di una curva che parte da questo punto e poi è tale che fare resistenza vuol dire che il cane cerca sempre di tenere la tangente della curva, il guinzaglio è sempre rigido, cioè tenuto alla massima lunghezza, quindi è una curva tale che in ogni suo punto la tangente incontra l'asse delle Y sempre con la stessa lunghezza a piccolo. Cioè i segmenti che trovate da un punto della curva, usando la tangente alla curva e incrociando con l'asse Y dove sta camminando il tizio, la lunghezza è sempre A, che è il guinzaglio fisso. Okay? Quindi per questo si chiama curva di trascinamento. Quello che vi capita trascinando qualunque cosa che non sia già allineata con chi sta camminando. E questa curva è particolarmente interessante perché intanto in modo abbastanza straordinario si riesce a fare i conti, cioè scrivere qual è l'equazione abbastanza facilmente, bisogna risolvere una piccola equazione differenziale perché abbiamo la condizione sulla tangente, quindi dobbiamo prendere la curva incognita xy, vedere qual è il vettore tangente, vedere per ogni punto, intercettare la tangente con l'asse delle Y e poi imporre che quella distanza sia sempre la stessa. Okay? Entrano in gioco X' e Y' per descrivere il vettore tangente. Si riesce a integrarla in vari modi, ci sono varie espressioni possibili, ce ne sono tre almeno possibili che sono interessanti. Si riesce a mettere in parametro d'arco molto facilmente, cioè facilmente, insomma, con qualche fatica. E nelle dispense ho scritto i risultati senza scrivere come ci si arriva, quindi provate a vedere se vi riesce. E questa è la prima cosa: trovare l'equazione, sviluppare i conti e calcolare essenzialmente la curvatura. Seconda cosa, sempre di questa curva, una volta che l'avete studiata, è una curva quindi che è fatta così e prendete l'altra parte simmetrica, è interessante, se questa è gamma, studiare la curva dei centri di gamma. La curva dei centri di gamma naturalmente è una cosa che va così perché in quel punto è una cuspide, il raggio di curvatura è zero, man mano che va verso l'asse delle Y naturalmente tende asintoticamente a chi lo trascina e quindi il raggio tende a infinito. E questa curva che viene fuori è il grafico di una funzione che conoscete circa, è il grafico di una ha anche un nome, il coseno iperbolico, si chiama catenoide. Si vede abbastanza facilmente con una delle parametrizzazioni utili della trattrice, e per chi vuole divertirsi può anche cercare chi è il centro, la curva dei centri del catenoide. La curva dei centri del catenoide deve avere una forma che parte da un certo punto. Cos'è quella cosa? Che parte da un certo punto, e il catenoide tende ad allargarsi, quindi quando vi allontanate i raggi di curvatura tendono ad aumentare, e ha un comportamento di questo tipo. Questo sarebbe il C di C di gamma, o se questa la chiamate delta, questa sarebbe il C di delta. E cosa c'entra la curva dei centri del catenoide con la trattrice di partenza? È interessante ma non banale. E volevo dirvi perché è interessante questa curva. Lo vedremo nel secondo semestre, perché quando si prende questa curva, anticipo cose, quando si prende questa curva e la si fa ruotare intorno all'asse delle z, cioè per la verità chiamiamo l'asse z quello verticale adesso, prendete anche un asse y e fate ruotare questa curva, trovate una superficie di rotazione piuttosto bizzarra, e questa superficie ha un nome, si chiama pseudosfera di Beltrami. E si chiama pseudosfera perché naturalmente anche la sfera la ottenete prendendo una semicirconferenza, facendo ruotare intorno all'asse, e la sfera è una superficie di curvatura di Gauss costante positiva 1, la sfera unitaria, e la pseudosfera scoperta di Beltrami è una superficie con curvatura di Gauss, che vedremo cos'è nel secondo semestre, costante uguale a meno 1. È una superficie nello spazio che ha curvatura costantemente meno 1, mentre la sfera è una curva, è una superficie nello spazio a curvatura costantemente 1. Questo spiega il nome. Storicamente ha avuto una certa importanza. E la pseudosfera è il primo modello differenziale che hanno trovato delle geometrie non euclidee iperboliche. Mentre la sfera è molto facile da studiare, la pseudosfera è piuttosto difficile da studiare e ha a che fare con le geometrie iperboliche, la curvatura negativa. Ok, chiusa parentesi. Allora, nel weekend mi aspetto, diciamo, che proviate a fare questo esercizio. Attenzione, non è facilissimo farsi i conti. Comunque non rinunciate subito, provate. E magari la settimana prossima qualcosina faccio. Invece quello che volevo fare questa per chiudere questa settimana era, finora abbiamo visto essenzialmente esempi di curve, esempio eliche, eliche generali, curve sferiche, qualche esempio sparso, cicloide e così via, e quello che volevo fare adesso erano costruzioni con le curve, cioè data una curva, costruirne altre. Allora, qui il mondo si fa infinito, nel senso che ci sono un'infinità di cose che uno può fare a partire da una curva per costruire delle altre, ne facciamo poche, però ne potremmo fare molte di più. Ecco. Quelle che pensavo di fare erano studiare la curva dei centri, studiare le curve derivate e primitive di una curva data, studiare quelle che si chiamano le evolute di una curva. Poi ce ne sono un sacco di altre, ma il tempo finisce. Allora, la prima costruzione che facciamo è la curva dei centri. Questa la conosciamo già, in realtà. Di una curva data. Allora, gamma, prendiamo una curva unitaria. Supponiamo che K di gamma sia sempre diverso da 0, vuol dire proprio in ogni punto. perché dobbiamo mettere k al denominatore. E definiamo cd gamma, curva dei centri osculatori, dei cerchi osculatori. La curva che si ottiene prendendo appunto i centri, in ogni punto il centro del cerchio osculatore in quel punto. Quindi cd gamma sappiamo che scrive come gamma più il raggio di curvatura moltiplicato per il versore normale della curva. Allora, per esercizio, provare la curva dei fuochi delle parabole oscuratrici. E quello che cambia è solamente la distanza, è sempre sulla normale, però cambia la distanza. Ok, cos'è che possiamo dire di questa curva? Mettiamoci nel piano per cominciare nel piano, sarebbe anche facile fare i disegni presumibilmente. Allora, nel piano, per caratterizzare la curva ci basta conoscere la curvatura. Quindi proviamo a fare i conti con questa curva C gamma e vediamo se riusciamo. Allora, C gamma primo si deriva, quindi facciamo gamma primo più 1 su K derivato per n più 1 su K per n derivato. Vediamo cosa avviene. Beh, questo è gamma primo, poi la derivata di 1 su K è meno K primo diviso K alla seconda moltiplicato n più 1 su K, la derivata di n, bisogna usare le equazioni di Frenet, però siamo nel piano, quindi abbiamo solo meno K volte T. Ok? Naturalmente gamma primo siamo in parametro d'arco, quindi è T. E quindi questo qua che cos'è? Sì, in effetti T e T si cancellano e quindi resta solo meno K' diviso K alla seconda volte N. Allora, prima scoperta, la tangente di questa curva C di gamma è parallela alla normale di gamma. Cioè questa è una curva che ha come direzione tangente in ogni punto la direzione normale di gamma nel punto corrispondente in cui stavamo calcolando. Questo è interessante, nota, quindi C di gamma ha come tangenti le curve normali a gamma in ogni suo punto. Quindi se volete un modo facile, diciamo, di visualizzare la curva dei centri, il modo più facile sarebbe: prendete la curva originale, in ogni punto disegnate la normale e le normali sono una serie di rette. La curva che stiamo cercando è tangente a tutte queste rette, cioè la curva in sviluppo di quelle rette. Quando avete una famiglia continua di rette e fate il disegno, questa vi sta disegnando proprio una. Naturalmente è difficile fare il disegno continuo, diciamo, però naturalmente se provate con il cerchio è banalissimo. In ogni punto la normale passa per il centro, la normale passa per il centro e quindi la curva dei centri in realtà è un punto. E questo non è molto interessante. E qualche altro esempio più simpatico, per esempio prendete una parabola, allora prendete in questo punto c'è una ortogonali, in questo punto l'ortogonale, in questo punto un'altra ortogonale e così via, purtroppo è sempre difficile disegnarle, però se le disegnate vedete comparire una specie di cuspide. Naturalmente questo porta a un problema. Problema riusciamo a calcolare la curva, cioè l'equazione della curva, se conosciamo le sue rette tangenti. Cioè, se uno vi dà le rette tangenti a una curva, riuscite a ricostruire l'equazione della curva? Chiaramente, se riuscite a fare il disegno, riuscite a vedere la curva, proprio fisicamente vedete la curva, però notate che uno vi dà le tangenti, non vi dice in che punto è tangente. In che punto è tangente lo si deve dedurre dalla famiglia di queste rette. Rette vicine devono dirvi qual è il punto di tangenza di una fissata retta. Quindi questo è un problema a parte. Questa osservazione, diciamo, di tipo geometrico. La curva dei centri ha come tangenti esattamente le normali della curva di partenza. Che cosa ci serve per calcolare? Beh, intanto naturalmente la norma di questo vettore non sarà 1 di solito. La norma di questo vettore è la radice quadrata di quel numero, quindi questo al quadrato è k' alla seconda diviso k alla quarta. Quindi di solito non è in parametro d'arco. Che cosa serve per calcolare la curvatura? Serve calcolare C secondo, naturalmente. Per calcolare la curvatura di questa curva C gamma ci serve fare determinante di C primo C secondo diviso la norma di C primo gamma elevato alla terza. Questa ce l'abbiamo, ci serve il C secondo. Allora, per C secondo naturalmente basta derivare meno k' diviso k alla seconda n e derivarlo. Cos'è che viene? Bisogna fare la derivata meno k' diviso k alla seconda, derivarlo moltiplicato n più, anzi meno, k' diviso k alla seconda per n derivato. Allora, qui si rischia di far fatica, quindi conviene guardare subito cos'è che ci interessa veramente calcolare. C' gamma è un vettore facile, perché ha solo la coordinata su n, quindi è 0 meno k' diviso k alla seconda. Poi dobbiamo ancora fare un determinante, poi dividere per la radice quadrata, cioè la norma di quello elevato al cubo, quindi la radice quadrata di quello, quindi diciamo k' diviso k alla seconda e poi elevato al cubo. Ok? Per calcolare questo determinante non ci serve conoscere questo termine. Giusto? E questo è il termine che moltiplica n. Grazie, scusate. Per calcolare questo determinante non ci interessa questo asterisco che ho scritto, perché? Perché è moltiplicato per 0 e quello è il coefficiente di n. Quindi questa parte, che sembra la più complicata da calcolare, non ho bisogno di calcolarla, okay? Se no dovrei fare la derivata di quella frazione. Quindi il risultato qui è stellina n meno k' diviso k alla seconda e poi n' è meno kt. Quindi quello che arriva in questo determinante è che semplifico un k, semplifico il meno k' diviso k.
Il denominatore?
Prego. Il denominatore? Dunque la norma al quadrato era k' al quadrato diviso k alla quarta, faccio la radice quadrata e poi leggo la terza. Faccio la radice quadrata, quindi metto il modulo, diciamo, k'. Peraltro k' l'avevo supposto, k l'avevo supposto sempre diverso da 0, k' non so. E tutti d'accordo? Allora, questo determinante quanto viene? Ci sarebbe k' alla seconda diviso k alla terza, mi sembra sopra. Giusto? E sotto che cosa viene? Viene un k' alla terza, a parte che c'è il modulo, insomma, diviso k alla sesta. Quindi il risultato, a parte il segno eventualmente, sopra trovo k alla terza e sotto trovo k primo. Quindi questa è la curvatura nei punti corrispondenti del parametro, ovviamente, della curva dei centri di gamma. E questo, tutto questo nel piano, naturalmente. E ho usato che siamo nel piano perché ho usato l'equazione di Frenet nel piano, altrimenti sarebbe più complicato. Allora, qua ci sono due piccole osservazioni. La prima è che uno potrebbe essere tentato di risolvere questo problema. Abbiamo già visto la curva dei centri in qualche esempio. Nel caso dei cicloidi abbiamo visto una cosa abbastanza strana, cioè che la curva dei centri è di nuovo un cicloide. Quindi uno potrebbe farsi il problema del tipo, ok, K caratterizza le curve a meno di isometria, questo lo sappiamo. Quindi potremmo, adesso che sappiamo qual è la curvatura della curva dei centri, cercare di capire quali sono le curve che hanno una curva dei centri isometrica loro stesse. Quindi piccolo problema. Quali curve gamma hanno C di gamma isometrica a gamma? Allora, usando il teorema fondamentale, uno direbbe, beh, quelle per cui, usando, attenzione perché è una fregatura, usando il teorema fondamentale delle curve, quelle per cui la curvatura iniziale è uguale alla curvatura K cubo diviso K alla primo della curva dei centri. Giusto? Questa sembrerebbe la risposta automatica. Quando sono isometriche hanno la stessa curvatura, perché quella le caratterizza. E allora uno dice, ok, sono quelle per cui K' è uguale a K quadro. K diverso da 0, semplifico quello che c'è da semplificare. Fatto giusto, sì. Quindi questo sembrerebbe una buona risposta. Quindi uno direbbe K' diviso K alla seconda uguale a 1. K' diviso K alla seconda è la derivata di qualcuno, giusto? Se gli cambio il segno è 1 su K derivato, giusto? Quindi uno dice 1 su K deve essere essenzialmente proporzionale al parametro d'arco, tutto in parametro d'arco qui, parametro d'arco della curva, quindi è proporzionale a qualcosa del tipo meno S, giusto? Faccio una primitiva, la primitiva di meno 1 è meno il parametro, e quindi trova che K è proporzionale a 1 su S circa. Cioè la curvatura è inversamente proporzionale al parametro d'arco. E queste curve le conosciamo, sono alcune di quelle che abbiamo studiato, però non sono il cicloide, sono le spirali logaritmiche. Allora, la prima domanda a questo punto che uno si fa in effetti è, se prendo veramente una spirale logaritmica e calcolo la curva dei centri, è vero che viene una spirale logaritmica? Quindi questo sarebbe da verificare, diciamo. E la seconda domanda è, ma perché non vengono i cicloidi? E come mai non vengono i cicloidi? Cioè qui da come è impostato il problema si vede chiaramente che l'unica soluzione che troviamo è quella K inversamente proporzionale al parametro d'arco, quindi, e quelle curve che conosciamo sono solo le spirali logaritmiche. Come mai non vengono i cicloidi? Evidentemente perché abbiamo impostato il problema, la risposta l'abbiamo impostata in modo troppo rigido, evidentemente. Ma qual è la rigidità che abbiamo messo senza accorgersene? Ok, provate a pensarci. Nello spazio le cose diventano subito più complicate. Allora, si vede subito che è più complicato, ma vediamo cosa si può dire facilmente. Allora, prendiamo in questo caso gamma unitaria e usiamo TNB, naturalmente K tau, riferimento all'equazione di Frenet. C gamma naturalmente si definisce esattamente allo stesso modo, bisogna prendere gamma e aggiungere 1 su K sulla normale sul piano oscuratore. Il piano oscuratore contiene il centro oscuratore in direzione N e qui non, la definizione è la stessa. Allora C gamma primo viene gamma primo più 1 su KN derivato, quindi quando si deriva N non c'è differenza nelle varie dimensioni perché è sempre... e quindi il risultato è lo stesso di prima, cioè 1 su k derivato che moltiplica n. Quando derivate n invece vi viene meno kt che semplifica il primo termine e questo è meno k primo diviso k quadro moltiplicato n. Quindi resta vero che la direzione tangente, la tangente della curva dei centri è la normale. Ah, scusate, non vi ho fatto il disegno. Questo significa essenzialmente che se prendete una curva, guardate il centro e cercate di capire come si sposta la curva dei centri, la tangente in questo punto è la normale nel punto di partenza. La curva dei centri ha come normale, ha come tangente, scusate, la normale della curva di partenza nel punto di interesse. D'accordo? Questo è il senso dell'asserzione. Con questo cos'è che ci facciamo? Niente, nel senso che abbiamo C gamma primo, la norma è come al solito come quella di prima, è K primo alla seconda diviso K alla quarta, non è unitaria di solito. Naturalmente quando avete una curva nello spazio di solito le rette tangenti sono a due sghembe, d'accordo? Mentre nel piano potete disegnare tutte nel piano. Ok, potete calcolare C gamma secondo, questo ho provato a calcolarlo, naturalmente che cosa vuol dire? Bisogna C gamma derivato due volte. Allora bisogna prendere questo meno k primo diviso k alla seconda moltiplicato n e poi derivarlo. Allora bisogna derivare meno k primo diviso k quadro derivato per n più, anzi meno, e k primo diviso k alla seconda per n derivato, e questa volta il derivato di n naturalmente si porta cose.
Prima, quando abbiamo derivato n primo, adesso però n primo non ha solamente k ma anche tau.
Ah, scusate, ho sbagliato. Pensavo di derivare. Sì, ho sbagliato. Pensavo di derivare t. Per un attimo ho pensato di derivare t e quindi ho sbagliato questo conto. Ok, riproviamo a farlo. Questo è t più 1 su k derivato che moltiplica n più 1 su k, grazie, che moltiplica n primo. N primo, in effetti questa volta già questo è più complicato, pensavo che fosse... Oh. Dunque, vediamo cosa avviene. T più... allora, 1 su K derivato N me lo tengo, più 1 su K che moltiplica N' viene meno K moltiplicato T più tau moltiplicato B, giusto? È questo che uno vuole. Allora, cosa succede? Che T si semplifica comunque. E quindi viene 1 diviso K primo N più tau diviso KB. Quindi quello che posso dire è che il vettore tangente di C gamma è ortogonale al vettore tangente di gamma. Ok? Perché questa è una combinazione di N e B e quindi è un vettore ortogonale. Questo nella base TNB si scrive come 0, 1 diviso K derivato e tau diviso K nella base TNB. Quindi il vettore tangente di sigma è ortogonale al vettore tangente di... e quindi questo disegno, diciamo, era da pensare nel piano. Ok, e allora qui naturalmente ho sbagliato già a cominciare la derivata. L'oggetto da derivare sarebbe meno K' diviso K alla seconda N più tau diviso K che moltiplica B. E capite che derivare questo costa un po' di fatica, perché dovete fare la derivata di questa funzione moltiplicato a N meno la funzione K' diviso K al quadrato per la derivata di N, più tau diviso k derivato moltiplicato b più tau diviso k moltiplicato per b derivato. Quindi bisogna sostituire n derivato, b derivato e riusciamo a scrivere tutto in termini di sì, e qua bisognava anche vedere, diciamo, quant'è la norma del vettore derivato, che naturalmente non è al quadrato, è 1 diviso k derivato alla seconda più tau diviso k alla seconda, quindi di solito non è unitario, di solito diverso da 1. Qui sono incerto se continuare a fare i conti, capite che bisogna sostituire n con meno kt più tau b, bisogna sostituire b' con meno tau per n e dopo vedere cosa arriva. Allora vediamo se riusciamo a capire subito che cos'è che moltiplica il vettore tangente t. Il vettore tangente qui apparentemente non compare, ma derivando n' viene meno kt e quindi viene k' diviso k che moltiplica t. Poi, che cos'è che moltiplica il versore n? Naturalmente c'è il meno k. Qui ho dimenticato che qua era derivato. K' diviso k alla seconda, questo derivato. E da dove altro compare il vettore normale? Quando si deriva il binormale. Il binormale è meno tau moltiplicato n e quindi si porta un meno tau alla seconda diviso k. Strano. E poi ci sarebbe il terzo termine che moltiplica b. Dove compare b? Beh, naturalmente dove c'era lui e poi quando si deriva n. Quando si deriva n compare tau volte b. E quindi questo moltiplicato tau, quindi meno tau k primo diviso k quadro. Quindi questo sembra un vettore un po' complicato, in quella base TNB lui si scrive k primo diviso k, poi un coefficiente assai sofisticato, meno k primo diviso k alla seconda però derivato, meno tau alla seconda diviso k e dopo... tau diviso k derivato meno tau k primo diviso k alla seconda. Naturalmente si possono fare le derivate, si può vedere se semplifica l'espressione. E a questo punto cos'è che possiamo calcolare? Possiamo calcolare, non siamo in parametro d'arco, quindi potremmo calcolare la curvatura di C gamma facendo la norma di C gamma primo vettore C gamma secondo, giusto? E dividendo per la norma di C gamma primo alla terza. Capite che con questi numeri cominciare a farsi i conti è un po' complicato. E dopodiché bisognerebbe calcolare C gamma terzo, cioè derivare quell'espressione, quindi bisogna rendere un po' più esplicita. E dopodiché potremo calcolare, questa è la curvatura, e la torsione di C gamma la potremo calcolare facendo il determinante C gamma primo, C gamma secondo, C gamma terzo e poi dividere per la norma di C gamma primo vettore C gamma secondo al quadrato. Non ho mai fatto i conti. Però diciamo come esercizio è puramente meccanico, basta saper derivare. E o forse ho fatto i conti ma non li ho mai trovati così eleganti da riuscire a scriverli. Facciamo un esempio classico nel piano invece. E l'esempio classico è un problema inverso, cioè cercare una curva tale che la curva dei centri sia una data. E cercare una curva, vediamo gamma, tale che C di gamma sia la curva più semplice possibile dopo le rette, sia una circonferenza. Avremo varie soluzioni di questo problema, però la prima che possiamo trovare è qua. E quindi la domanda essenzialmente è trovare una curva in modo tale che la curva dei centri giri sui punti di una circonferenza. Allora, quello che noi sappiamo è che data gamma, C di gamma, data gamma con curvatura K, C di gamma a curvatura, cos'è che abbiamo detto? K alla terza diviso K primo, quello che abbiamo calcolato prima. Quindi cerchiamo nel piano, cerchiamo gamma tale che la curva dei centri essere una circonferenza significa la curva dei centri a curvatura costante, quindi tale che K alla terza diviso K primo è costante. E siccome sappiamo che per un cerchio la costante è l'inverso del raggio, possiamo già imporre K' diviso K alla terza sto guardando, notate che qui a un certo punto ho dimenticato di avere il modulo, perché sotto c'era il modulo di K' elevato alla terza, quindi in effetti qua diciamo più o meno, ok. Ve lo dico perché ho deciso di impostare il problema in questo modo. K' diviso K alla terza è l'inverso della curvatura, quindi il raggio di curvatura, imponiamo che sia una costante R. Mettiamo meno R così perché conviene. Imponiamo, allora, quindi cerchiamo questo, imponiamo. K' diviso K alla terza uguale R, costante, che è il raggio della circonferenza. Naturalmente K è funzione di S e qui integriamo rispetto ad S. Integrando rispetto a S cosa trovate? Meno 1 diviso K alla seconda mettete un 2 uguale meno RS più costante eventualmente. Quando fate una primitiva di K' diviso K alla terza in DS, S è la variabile, avreste K alla meno 2. Quando derivate K alla meno 2 vi viene il segno meno, vi viene il segno 2 e dopo K alla meno 3 per K'. Quindi se moltiplicate per meno 2, per meno un mezzo. Quando derivate K alla meno 2 vi viene meno 2 e quello viene cancellato. Quindi questo, quindi trovate che K al quadrato, ecco qui vedete perché ho messo il segno meno all'inizio, e K al quadrato viene, che cosa? Devo rovesciare, quindi uguale a 2 diviso RS. Giusto? 1 diviso 2 volte RS. E quindi conosciamo la curvatura, abbiamo ricavato la curvatura quanto deve essere e a questo punto applichiamo la macchina. Nel piano, noi data la curvatura, sappiamo come costruire la curva risolvendo direttamente il sistema di Frenet. Cioè dobbiamo trovare l'angolo integrando K e poi la curva integrando e applichiamo. Sì, è ora di intervallo ormai. Applichiamo la strategia per costruire la curva nel piano conoscendo K di S. K di S, il quale peraltro è 1 diviso la radice di 2, la radice di R, la radice di S. Quindi qua stiamo cercando essenzialmente quali curve hanno la proprietà che la curvatura è inversamente proporzionale alla radice quadrata del parametro d'arco. Ok? Quindi è un problema diverso da quello logaritmico, un altro tipo di problema. E forse abbiamo già trovato questo. Ok, curvatura. Inversamente proporzionale a radice di S, radice del parametro d'arco. Che cosa fate? Dovete calcolare teta di S facendo una primitiva di K di S in DS, cioè una primitiva di 1 diviso radice di 2, radice di R, radice di S in DS. Quindi 1 diviso radice di 2 radice di R, primitiva di DS diviso radice di S. Ok? Una primitiva di 1 diviso radice di S dovrebbe essere nota. Se prendete la radice e fate la derivata, viene un mezzo e la radice al denominatore. Quindi cos'è che viene? Siccome c'è un mezzo dovete mettere un 2 di compensazione, radice di 2 radice di R per la radice di S, giusto? Se derivo questa sparisce il 2, la radice di S va al denominatore o all'integrando, quindi questo è il nostro teta di S. Dunque, la tangente della curva che sto cercando, la tangente della curva gamma che sto cercando, che cos'è? È coseno di teta di S e seno di teta di S, e quindi è qualcosa del tipo coseno di radice di 2 diviso radice di R per radice di S, e la funzione è solo S naturalmente, e seno di radice di 2 diviso radice di R per la radice di S. Come trovo la curva gamma? La curva gamma la trovo facendo una primitiva di T gamma di S in DS. E quindi quello che ci interessa calcolare essenzialmente è se riusciamo a fare una primitiva del coseno di quella cosa là, radice di S. Problema? Calcolare. Poi se si fa per il coseno si fa per il seno, naturalmente. Una primitiva del coseno di radice di 2 diviso radice di R che moltiplica radice di S in DS. Come si fa? Naturalmente la radice di S dà fastidio e allora fate la sostituzione x alla seconda uguale qualcosa. E siccome volete sostituire tutto, conviene mettere... che cosa? 2 diviso R S. Ok? Cioè uno gli viene a fare questa sostituzione perché allora trova che questo è un integrale del coseno di x, e poi però bisogna vedere se il differenziale che viene è abbastanza buono da riuscire a farci integrare. E cos'è il differenziale? Troviamo x dx uguale 2 diviso R ds. Quindi il ds che devo sostituire è R diviso 2, che moltiplica x dx. Sembra facile. Quindi qua c'è una costante R mezzi, va bene, x dx. Quindi questa primitiva, tiro fuori R mezzi, ed è una primitiva di x coseno di x in dx. Dove? C'è un 2 di troppo. Dunque 2 x dx uguale 2 diviso r, quindi questo si semplifica e allora questo non c'è. Il 2 si semplifica, r lo porto dall'altra parte, grazie. Quindi c'è un 2 di troppo. Ok, allora facciamo l'intervallo e voi fate la primitiva di questo. Ok, questo si calcola. Prego.
Prima, quando aveva detto di immaginarci che cosa succedeva con la parabola per la curva dei centri, che veniva una sorta di cuspide, non riesco a immaginarmela. Si può fare un disegno giusto per te?
È difficile, lo so, però anche se prendo voi stesso. Uno prende la parabola, ok? Allora, a occhio, a questo punto... Quando uno si sposta qua, la parabola si allarga sempre di più, quindi vuol dire che la circonferenza diventa sempre più grande, il centro si sposta di qua, cioè per questi punti qua il centro si sta spostando così. Man mano che non si alza qua, il centro si sta spostando dall'altra parte perché il centro oscillatore diventa sempre più grande e il centro si sposta da. E per simmetria la
parte. Ah, ok, ok.
E quello che succede un po' con i perforo forse c'è quello dell'issi. Qua c'è la piccolino e quindi lo vedo qua. Quando va qua invece c'è più colore più grande, il cerchio si è spostato qua. E spostandosi da qua a qua deve spostarsi. E quando mi ha fatto un vento.
Ok, grazie. Thank you.
Thank you.
Vabbè, diciamo che all'incirca vi fate i conti di questi integrali che sono elementari e che forse ho sbagliato, ma voi li correggete, e trovate essenzialmente, vi trovate una curva fatta così, facendo le primitive, sempre meno di costanti, trovate R che moltiplica e poi naturalmente X è un po' complicato, quindi scrivete radice di 2 diviso R, radice di S che moltiplica il seno della stessa cosa, radice di 2 diviso R che moltiplica la radice di S più il coseno della stessa cosa, radice di 2 diviso R, radice di S, e sotto la stessa cosa in cui usate un segno meno, un coseno e un seno. e cercate di capire come è fatta questa curva. Ah, naturalmente c'è sempre un aspetto molto intuitivo, almeno quando fate le cose nel piano dovrebbe essere tutto abbastanza visibile, e quando fate le cose nello spazio ci vuole un po' di fantasia, però dovremmo riuscire più o meno a visualizzare tutto. Che cos'è una curva di questo tipo? Se non ci fossero questi termini, sarebbe R, che è una costante, un qualcosa che aumenta al variare del parametro S, perché aumenta con radice di S ma aumenta, e moltiplicato per seno e coseno, che dipende dal parametro, radice del parametro. E quindi, se non ci fossero i termini che non moltiplicano, questi che ho sottolineato in rosso, che non moltiplicano la radice di S, pensereste essenzialmente a qualcosa che è un parente della della spirale di Archimede. La spirale di Archimede è qualcosa che gira intorno con seno coseno, coseno seno, che è la stessa cosa, e si allontana in modo lineare, mi sembra, in effetti, la spirale di Archimede. E questa sembrerebbe la spirale di Archimede, quantomeno un po' modificata, perché ha modificato il parametro e poi ha aggiunto questo tratto, questa parte, diciamo, costante. E, in effetti, è una curva molto simile alla spirale di Archimede. Asintoticamente somiglia molto a una spirale di Archimede. Cioè, per parametro S abbastanza grande, la parte che non moltiplica radici di S diventa trascurabile e la curva converge molto velocemente a sembrare una spirale di Archimede. E non lo è, perché verso l'origine invece è completamente diversa. Allora uno può disegnarla, può rendersi conto di cosa succede, negli appunti l'ho disegnata. Posso mettervi da parte, dunque, questo esempio classico nel piano. Si può ottenere questa curva in un modo cinematico, per così dire. Questa curva si può ottenere a partire dal cerchio, dalla circonferenza, in questo modo. Allora, prendete la circonferenza, prendete una tangente, fissate un punto, prendete la tangente, fate rotolare la tangente sulla circonferenza e guardate che punto viene descritto dal punto nero. A partire da un punto P della circonferenza, si fa rotolare la sua tangente. Rotolare vuol dire ruotare senza strisciare. Si fa rotolare la sua tangente sulla circonferenza. E si vede la traiettoria del punto P. Quindi, per esempio, dopo un certo angolo teta, la tangente rotolando sarà diventata una cosa di questo tipo e il punto P si è mosso. Ecco, quello che succede è che ricomincia a costruire una cosa che gira intorno. Man mano che la tangente continua a strisciare, il punto si allontana sempre di più. E questa curva si chiama involuta del cerchio. e molti confondono l'involuta del cerchio con le spirali di Archimede, ma non sono la stessa curva. Dunque, piccolo intermezzo, quasi puramente di esercizi, ne facciamo qualcuno, facciamo 4-5 esercizi da fare, quindi uno lo faccio e gli altri ve li lascio. Curve derivate e curve primitive. Allora, qui c'è una cosa a cui fare attenzione, dobbiamo sempre partire da gamma che sia unitaria, cioè in parametro d'arco. E naturalmente TNB sul riferimento di Frenet, K tau i coefficienti dell'equazione differenziale, del sistema differenziale di Frenet. Il fatto che gamma sia unitaria qui è fondamentale, perché quando prendete una curva e fate derivata della curva rispetto al parametro, se cambiate parametro cambia il risultato. Quindi potete definire una curva derivata o calcolare una primitiva di una curva solo se avete fissato qual è il parametro, altrimenti cambiando parametro cambia quello che ottenete derivando. In altre parole, per fare queste operazioni bisogna avere la curva in modo canonico. L'unico modo canonico di definire una primitiva è di avere il parametro fissato, e l'unico fissato è il parametro d'arco. Allora, prima curva che uno va a studiare è la curva delle tangenti. Curva delle tangenti, e questa per esercizio la facciamo. Curva delle tangenti vuol dire studiare la curva delta, che per definizione sarà data da la derivata di gamma, cioè la tangente di gamma. Curva delle tangenti oppure indicatrice delle tangenti. Allora, nel piano questa è una curva abbastanza facile da capire, perché la tangente è un versore, quindi comunque sia è qualcosa che sta, come il tachimetro, sta andando semplicemente a descrivere punti sulla circonferenza avanti e indietro. Okay? Quindi nel piano sarà poco interessante, sarà percorrere la circonferenza a seconda di come la curva si sta muovendo. E quindi proviamo direttamente nello spazio e proviamo a studiare questa curva nello spazio. Allora, questa è la curva delta. Studiamo delta primo, delta secondo, delta terzo, calcoliamo curvatura e torsione e vediamo se riusciamo a capire qualcosa. Naturalmente delta, essendo gamma primo che è un versore, questa è una curva sferica. Nel piano è contenuta in S2, quindi non è molto interessante, in S1, non è molto interessante. Nel spazio è contenuta in S2, cioè è una curva sferica. Non solo è sferica, ma è sferica sulla sfera unitaria. Quindi in effetti potremmo anche applicare proprio la teoria che abbiamo fatto, basta un invariante per descrivere questa curva. Comunque proviamo a calcolarla esplicitamente. Naturalmente delta primo sarà gamma secondo, cioè sarà T primo, e T primo sappiamo dall'equazione di Frenet che è meno Kn. Scriviamo tutto naturalmente nel riferimento della curva iniziale. Delta secondo lo calcoliamo, bisogna derivare, perché ho scritto meno? Bisogna derivare Kn, quindi è K'n più Kn'. K'n più K, e al posto di n' scrivo meno Kt più tau b, e quindi in totale viene meno k alla seconda che moltiplica il vettore tangente, più k primo che moltiplica il normale, e più k tau che moltiplica il vettore b normale. Notate tra parentesi che la norma di delta primo è esattamente il modulo di k. Quindi questa curva non è unitaria. Quindi sarebbe difficile applicare la teoria che ho fatto per le curve sferiche, perché curve sferiche chiedevo unitaria e sulla sfera unitaria. Quindi qua bisognerebbe cambiare il parametro per studiarla come curva sferica. Calcoliamo delta primo per delta secondo perché ci serve. Delta primo per delta secondo sarebbe 0k0, che è delta primo, vettore, allora cosa c'è? Meno k alla seconda, k primo, k tau. Quindi si fa il prodotto, qui viene 0, qui viene k alla seconda tau, giusto? E qua sotto viene 0 e k alla terza. E quindi questo sarebbe come vettore, sarebbe k alla seconda tau che moltiplica t più k alla terza che moltiplica il b normale. Naturalmente qui potevamo vedere anche chi è il vettore tangente della curva delta. Il vettore tangente della curva delta è un multiplo di kn, quindi essenzialmente deve essere più o meno n lui per essere un versore. Cioè prendete il vettore delta primo, lo dividete per la norma, ok? E da questo dovremmo capire anche chi è il normale di delta, perché per fare il normale di delta cosa dovete fare? Dovete prendere delta secondo, togliere la proiezione lungo il vettore precedente e poi normalizzare. Vettore precedente però multiplo di n, quindi state togliendo tutta la proiezione su n, quindi questo deve essere qualcosa del tipo meno k alla seconda t più k tau b e poi diviso per la sua norma, per normalizzarlo. Ho tolto la proiezione lungo n e questo bastava. Questo calcolo ci serve dopo per fare... Anzi, possiamo calcolare subito la curvatura. La curvatura di delta come si calcola? La norma di delta primo per delta secondo diviso la norma di delta primo alla terza, giusto? La norma di questo vettore che cos'è? A parte la radice quadrata è k alla quarta tau alla seconda più k alla sesta. E poi da dividere per la norma di delta primo, che è appunto il modulo di k elevato alla terza. Ok, cosa fate? Tirate fuori un k alla seconda, direi da sopra, però c'è k alla terza sotto. Quindi se mettete sotto tutto sotto la radice, cos'è che succede? K alla quarta, K alla sesta, portate dentro un K alla sesta. Quindi vi trovate un tau alla seconda diviso K alla seconda più 1. Quindi potete scrivere come radice quadrata 1 più tau diviso K alla seconda. Oppure se volete fare il denominatore comune c'è K quadro più tau quadro e dopo tirate fuori K. Non so quale sia il modo più elegante per scriverlo. Poi bisogna calcolarsi delta terzo per fare la torsione. Allora, per fare delta terzo, naturalmente prendete delta secondo. Delta secondo è meno k alla seconda t più k primo n più k tau che moltiplica b e dovete derivare tutto. Derivarlo porta a 6 termini, naturalmente. Questo serve per calcolare la torsione di delta. La torsione di delta sarà determinante delta primo, delta secondo, delta terzo, diviso la norma di delta primo, vettore delta secondo al quadrato. Dunque, Nel determinante il delta primo è abbastanza facile perché è 0 k 0. Il delta secondo porta meno k alla seconda, qui k primo e qui k tau. E quello che a me interessa è questo determinante, quindi di nuovo in realtà non mi serve sviluppare tutto delta alla terza, mi basta capire qual è il coefficiente di t e di b, perché quando sviluppo questo determinante mi basta quello. E poi la norma di questo l'abbiamo già calcolata qua sopra, dunque posso raccogliere k alla quarta, viene fuori un k alla seconda che moltiplica la radice di tau quadro più k quadro. E quindi quello che serve di questo conto è solamente qual è il coefficiente di t e qual è il coefficiente di b. Allora, da dov'è che viene t? Viene derivando il primo termine, quindi meno 2 kk primo. E poi da dove altro viene il vettore tangente? Solo quando si deriva n. Quando si deriva n viene meno k per t e poi altre cose. Meno k che moltiplica k primo viene meno, quindi in totale viene meno 3. Kk primo che moltiplica t più qualcosina che moltiplica n ma non mi interessa, più devo capire però qual è il coefficiente di b. Allora, cosa arriva come coefficiente a b? Naturalmente quando derivo k tau moltiplica b, e quando derivo n viene meno kt più tau b, quindi viene un più tau k primo che moltiplica b. Il coefficiente di n è un po' il peggiore perché viene quando derivo t, quando derivo b e quando derivo il coefficiente di n. Quindi però quello possiamo risparmiarci di calcolarlo. Allora questo è facile, meno 3 kk primo, e questo qua kk primo quando lo derivate viene un termine del tipo tau k primo. Quindi questo qua viene k primo tau più 2 volte questo più k tau primo. Giusto? Derivate prodotto. E infine fate i conti. Vabbè, viene fate i conti voi. A me è venuta questa espressione. Scusate, qui ho sbagliato qualcosa, vero? Perché c'era questo, dovevo guardare la sua norma, che ho guardato, però bisogna fare la norma al quadrato. Ok? Allora, a me viene questa cosa, k, tau diviso k derivato diviso k quadro più tau quadro. Se fate i conti, se li ho fatti giusti. Ok, allora questo era un esercizio, cioè calcolare l'indicatrice delle tangenti. Conoscendo k e tau siamo contenti perché sappiamo che quelli caratterizzano la curva. Quali altri esercizi ci sono da fare? Ce ne sono 4 naturalmente. Allora, se prendete l'indicatrice delle tangenti e fate una primitiva non è interessante perché vi ritorna la curva di partenza. Ok? Invece se fate la curva delle normali, quindi curva delle tangenti è questa, curva delle normali, cioè studiate la curva, la chiamate ni per esempio, che è esattamente la normale della curva data. Allora anche questa è una curva sferica naturalmente. La sua derivata è la derivata di n, quindi è meno kt più tau b, quindi la sua norma è qualcosa del tipo al quadrato è k quadro più tau quadro, quindi non è unitaria di solito, quindi calcolate v secondo, calcolate v vettore v secondo e con questo potete calcolare qual è la curvatura della curva poi calcolate V terzo e con questo potete calcolare qual è la torsione di questa curva. E, ok, i conti sono giusto farseli per curiosità a vedere il risultato. E, però c'è un'altra curva che potete studiare associata a questa, cioè fare una primitiva delle normali. Primitiva della normale. Cioè studiare la curva, io l'ho chiamata mu, per definizione è una primitiva di n di s in ds. E attenzione che se cambiate parametro cambia completamente, quindi bisogna usare il parametro d'arco. Allora questa è una curva più facile da studiare perché mu primo naturalmente è n, mu secondo è n primo, si sa chi è, mu terzo si sa calcolarlo facilmente e quindi questa è una curva di cui facilmente trovate tutti i conti. Allora queste ve le lascio come esercizi. Invece le altre da guardare cosa sono? La curva delle binormali e la curva integrale delle binormali. Curva delle binormali. La curva delle binormali, allora chiamiamo beta e per definizione usa l'indicatrice, cioè comunque una curva sferica. Beta secondo sarà b primo, beta primo sarà b primo, beta secondo lo calcolate sarà b secondo, cioè decidete b primo cos'è meno tau volte n, questo sarà meno tau volte n derivato e così calcolate beta primo per beta secondo, a quel punto calcolate la curvatura di beta, calcolate beta terzo e calcolate anche la torsione di beta. E questo di nuovo esercizio, però la cosa interessante, e questo lo svolgiamo invece, è la primitiva delle binormali. Allora andiamo qua e mettiamo la primitiva delle binormali. Allora, primitiva delle binormali vuol dire definisco una curva alfa che per definizione sarà una primitiva di B di S da S. Quindi alfa primo sarà semplicemente B. Alfa secondo sarà la derivata di B e la derivata di B è meno tau volte n. Alfa terzo sarà la derivata di meno tau n, quindi vuol dire meno tau primo n meno tau per n primo e quindi viene meno tau primo n meno tau che moltiplica n primo e meno kt più tau b e quindi viene k tau che moltiplica il vettore t meno tau primo che moltiplica n meno tau alla seconda che moltiplica b. Allora qui dovremmo avere tutto per calcolare k alfa. Alfa primo è uguale a b, quindi alfa è unitaria. D'accordo? Non è sferica naturalmente, non c'è nessun motivo perché debba essere sferica. Però siccome la sua derivata è il versore B, è una curva unitaria. Quindi K alfa si fa semplicemente facendo la norma di alfa secondo. La norma di alfa secondo è modulo di tau. E come si calcola la torsione di alfa? Di nuovo siamo in parametro d'arco, potremmo usare le formule generali, ma non vale la pena. Verrebbe lo stesso risultato, naturalmente. Questa è la formula per il parametro d'arco. Qual è il determinante che c'è sopra? Allora, alfa primo è 0, 0, 1, vettore B. Alfa secondo è 0, meno tau, 0. E alfa terzo, l'unica cosa che mi interessa del determinante a questo punto è k tau. e poi diviso per la norma di alfa secondo. La norma di alfa secondo è tau alla seconda. Quindi vi trovate questo determinante che è k alla seconda, pardon, k per tau alla seconda, diviso tau alla seconda, e questo è k. Quindi la cosa interessante di questa curva è che abbiamo trovato la curva che ha invertito k e tau. È quasi invertito, nel senso che tau naturalmente ha preso, siccome è diventata la curvatura, è positivo e quindi ha preso il modulo di tau. Quindi se avete una curva che è unitaria e ha curvatura e torsione date, per trovare la curva che ha come funzioni curvatura e torsione le due ma invertite, cioè come curvatura il modulo della torsione, come torsione la curvatura di quell'altra, quello che basta fare è prendete la curva in parametro d'arco, guardate la binormale e fate una primitiva. Quindi nota qui, alfa è una curva con k e tau scambiati rispetto a gamma. Quindi questo vi dà una ricetta, diciamo, per un problema che apparentemente sarebbe piuttosto difficile da risolvere, cioè quando avete curvatura e torsione di una curva potete cercare chi è la curva che ha come curvatura la torsione dell'altra e viceversa, e il risultato è la curva integrale delle binormali di gamma. Molto bizzarro. Per piccolo esercizio naturalmente provate a vedere cosa succede nel piano. Nel piano di indicatrici ne avete solamente due, cioè tangente normale. Sono due curve facili da studiare, potete fare primitiva di tangente ma viene la curva, primitiva della normale, e provate a vedere se è interessante. Per esercizio, nel piano, le curve indicatrici, che vuol dire derivate e primitive di Frenet, sono interessanti. Quindi questo piccolo problema, potete farvi lo stesso problema nel piano, è molto più facile, naturalmente si vede subito se trovate cose interessanti o cose banali. Allora, terza costruzione. Non riesco a farla per intero, però la impostiamo così avete tempo di guardarla oltre agli esercizi sulle derivate. Costruzioni di evolute ed involute. Di curve date. Allora, la definizione che all'inizio sembra un po' complicata, ma dopo capite che è la più simpatica. Allora si dice che gamma è una evoluta di delta, oppure che delta è involuta di gamma, o qualche volta si dice anche evolvente di gamma, se soddisfano queste proprietà. Quindi gamma e delta sono due curve. Allora, delta di t appartiene alla tangente a gamma di t. E le due curve sono sincronizzate, cioè hanno lo stesso parametro. Sono sullo stesso parametro. E gamma primo di t, scalare delta primo di t, fa 0. Allora, cosa sono queste due condizioni geometriche? La curva delta, essenzialmente i suoi punti, sono punti sulle tangenti di gamma, e le due tangenti sono ortogonali punto per punto. In ogni punto il vettore tangente di gamma è ortogonale al vettore tangente di delta. Abbiamo già visto questa cosa. La curva dei centri nel piano ha proprietà di questo tipo. Il punto della curva dei centri sta su una retta ortogonale al vettore tangente dell'altra, e la curva originale sta esattamente su una tangente della curva dei centri. Quindi abbiamo già visto almeno un caso di curve di questo tipo. Descriviamoli in un altro modo, e questo è il tempo di farlo. Se e solo se la curva delta di S si scrive come gamma di S più L meno S che moltiplica gamma primo calcolato in S con L costante opportuna. E allora ci sono due cose interessanti da fare. La prima è capire che questa seconda espressione vi dice esattamente come si costruisce questa curva, e la seconda è capire che sono equivalenti le condizioni. Ok? Allora facciamo la prima cosa, cioè questa seconda espressione vi dice, la seconda espressione spiega essenzialmente come si costruisce la curva delta. Quindi delta si ottiene da gamma, in che modo? Trovando su ogni retta tangente a gamma il punto a distanza L-S. Sì, a distanza L-S del punto di tangenza. Notate, S è il parametro d'arco, quindi S cambia il parametro che descrive la curva. Perché vi dice delta S si trova facendo gamma S più un vettore gamma primo, che è il vettore tangente, moltiplicato per una certa costante che cambia con S, che è L meno S. Qual è l'immagine? Prendete una curva, in ogni punto guardate il vettore tangente e guardate il punto a distanza L meno S. Quindi in un altro punto guardate la tangente, la distanza sta cambiando, avrete un altro punto qua, la distanza L meno S, e state costruendo la curva che passa per questi punti. La costante L vi dice essenzialmente da dove partire a fare il disegno. Per diverse L avete curve diverse. Oppure, se preferite, potete pensarla così. Prendete la curva di partenza, fissate un punto, prendete un filo inestensibile, cioè non un elastico, lo adagiate sulla curva e dopo lo sfilate, diciamo tenendolo appoggiato alla curva fino a un certo punto e poi seguendo la tangente. Sfilate il filo, la traiettoria che sta descrivendo l'estremo è la curva che vi interessa. Perché man mano che sfilate il filo, naturalmente la lunghezza che resta del segmento con cui uscite tangente è esattamente la lunghezza iniziale meno S, perché state percorrendo S sulla curva, che è il parametro d'arco. Quindi avete due costruzioni possibili, o una tangente che sta rotolando senza strisciare e guardate il punto, oppure prendete un filo adagiato e cominciate a tirarlo spostandovi sempre sulla tangente. Cioè man mano che tirate via il filo, lo tenete adagiato fino a un certo punto e da quel punto in poi usate la tangente, cioè lo tenete tirato. E quindi capite che questa espressione è interessante, cioè vi dà la costruzione effettivamente di questo arnese. Allora, vediamo se facciamo in tempo a dimostrare che le due cose sono equivalenti. Allora, una implicazione dovrebbe essere facile, quindi vogliamo dimostrare l'equivalenza. Dimostriamo... uno equivalente a 2, dove 1 è questo e 2 è questa condizione. Allora, la cosa facile dovrebbe essere 2 implica 1, naturalmente, perché nel caso 2 noi abbiamo detto chi è la curva delta, quindi basta verificare chi è delta primo e se è vero che delta di t appartiene. Okay? Allora, la prima condizione... cioè che delta di t appartiene alla tangente, è vero, perché naturalmente delta di t appartiene a gamma t più il vettore tangente gamma primo di t. È una combinazione del punto e del vettore tangente, quindi appartiene alla retta tangente. Okay? Quindi la prima condizione è salva. Per la seconda condizione devo vedere se gamma primo è ortogonale a delta primo. Beh, calcolo delta primo e vedo se è ortogonale. Quindi calcolo per la seconda. Calcolo delta primo di t. Delta primo di t che cos'è? Delta primo di s. Sì, ho scritto t, ma volevo scrivere s. Delta primo che cos'è? Gamma primo di s più l meno s derivato rispetto ad s per gamma primo di s, più L meno S che moltiplica gamma secondo di S, giusto? Però quando derivo L meno S, l'unica cosa che viene è la derivata di S. Quindi viene meno gamma primo di S più L meno S che moltiplica gamma secondo di S. Quindi delta primo è un multiplo di gamma secondo di S. Gamma secondo di S è ortogonale a gamma primo di S perché siamo in parametro d'arco. Quindi la seconda condizione, la curva delta costruita in questo modo, srotolando il filo, chiaramente soddisfa le due condizioni di partenza. E adesso quello che ci deve interessare è il 2 implica 1. 1 implica 2. Allora, dalla prima condizione sappiamo che delta di t è un punto che sta sulla tangente della curva gamma. Dalla prima condizione sappiamo che delta di s appartiene a gamma di s più la retta con direzione gamma primo di S, quindi lui deve essere gamma di S più una certa costante che ho chiamato L piccolo, che però potrebbe dipendere da S naturalmente, che moltiplica il vettore gamma primo di S. Cos'è che ci interessa? Questo della prima condizione. Quindi chiaramente stiamo scrivendo la curva delta come gamma di S più qualcosa, però vogliamo che il coefficiente L di S, che potrebbe cambiare arbitrariamente con S, sia esattamente quello che diciamo. E quindi imponiamo la seconda condizione. Allora sappiamo che è vero questo. Dunque, delta primo di S è uguale a gamma primo di S più L primo di S per gamma primo di S, più L di S che moltiplica gamma secondo di S, giusto? E quindi questo è 1 più L' calcolato in S che moltiplica gamma primo di S più L di S che moltiplica gamma secondo di S. E per la seconda condizione, che mi dice che delta primo S deve essere ortogonale a gamma primo S, deve essere che 1 più L' calcolato in S sia uguale a 0. Perché altrimenti quel vettore non è ortogonale a delta primo, a gamma primo. Il coefficiente qua deve essere 0. Dunque, che cosa mi dice? L' calcolato in S è uguale a meno 1, quindi L di S integrando deve essere una costante meno S piccolo. Fine dimostrazione. Quindi quelle condizioni sono equivalenti, sappiamo come costruire sia graficamente sia in pratica, diciamo con il parametro d'arco, l'involuta. E quello che ci resta da capire è che cos'è questa curva. Allora, bisogna stare attenti, essenzialmente nel piano è molto più facile, nello spazio è un pochino più difficile. Allora, nel piano, questo non ho il tempo di farlo, quindi se volete provarci, ma la prossima volta lo terminiamo. Nel piano, C gamma, curva dei centri di gamma, è evoluta di delta, pardon, di gamma. Cioè la curva è di delta, ok? Cioè questa curva, quello che stiamo facendo delta più 1 su k di delta per n delta, la curva dei centri, è una evoluta di delta. Dunque, quindi qua bisogna farci la dimostrazione, la facciamo la prossima volta se volete. Dunque, prego? Questa è C delta. C delta, cioè la curva dei centri di delta, è una evoluta di delta. Quindi evoluta di delta è la curva dei centri ed è l'inviluppo delle normali. Curva dei centri, quindi evoluta di delta uguale curva dei centri di delta uguale inviluppo delle normali di delta. Cioè quando prendete delta, disegnate le sue rette normali, quelle hanno come tangente esattamente la curva che state cercando. E involute di delta, o involute di gamma, visto che ho usato la terminologia delta e gamma, involute di gamma sono le curve delta con C di delta uguale gamma, perché noi diciamo che una è involuta se l'altra è un'involuta della precedente. Quindi risolvere il problema delle involute nel piano è esattamente cercare una curva la cui curva dei centri sia esattamente quella di partenza. Notate che se avete una curva, l'evoluta è unica nel piano, è esattamente la sua curva dei centri, punto. Ok? Invece, quando cercate involute di una curva, ne potete avere più di una. E che relazione ci sia tra le involute è interessante. Ok, ce ne sono varie. C'è una famiglia di involute e sono, tra virgolette, curve parallele. nel senso che per avere la famiglia delle involute state solo facendo cambiare il parametro L. Il parametro L, siccome la normale è sempre la stessa, vi dice qual è la distanza tra le curve, punto per punto. Cioè per ogni punto qual è la distanza dal punto con lo stesso parametro dall'altra parte. Quindi vi trovate delle curve che vi si somigliano tutte. Per esempio se prendete il cerchio, una involuta abbiamo visto è una curva dei centri, sarà una cosa così. Però se partite da questo punto sarà una curva semplicemente quell'altra ruotata. E saranno in un certo senso parallele, esattamente nel senso di dire per parametri corrispondenti la distanza tra i punti sarà quella. E facciamo qualche esempio la settimana prossima, però se volete già giocare è interessante provare a costruire qualcuna di queste curve.